Io sono l'anima, io sono la luce divina, io sono amore, io sono volontà, io sono proposito determinato.
Bene, allora siamo alla lezione 5 che tratta degli interludi e cicli lunari. E questa sera vedremo, per quelli che lo affrontano la prima volta, l'importanza di questi cicli. Però prima facciamo sempre un giro su come è andata la settimana e come è andata la sperimentazione riguardo alla lezione precedente, quindi a sempre questa costruzione della forma pensiero, dei quattro Deva o dei Deva, come sta andando l'addestramento dei Deva. E allora Alfonso, inizia tu.
Niente, oggi ho avuto una, come dire, una dimostrazione pratica di come il mio lavoro sta dando dei frutti non indifferenti. Io infatti il mio modo di muovermi è quello di, proprio legato al concetto, quello che l'altra volta parlavi di Mosè. Basta abbandonarsi alla forza del flusso, della corrente, della vita, che ci porterà là dove l'anima ha deciso di portarci. E ho capito bene il concetto di bisogna rendersi alla vita. E l'unica cosa che noi dobbiamo attuare, secondo il mio punto di vista, è l'autosservazione. In quanto in questa situazione del flusso della vita, tutto fluisce con semplicità, senza creare situazioni di blocchi, senza crearsi situazioni di aspettative oppure di puntare il dito, lasciare fluire, lasciare fluire. Dico questo perché il mio vicino di terra, che mi ha venduto il pezzo di terra, i primi tempi era così ostativo che era proprio un braccio di ferro giornaliero. Oggi che mi ha fatto una. Mi ha detto una frase che mi ha lasciato proprio di stucco. Vabbè, che io, avendo capito come si comportava, ho cercato sempre di agevolarlo nel discorso, cioè mi sono messo io alla prova, cercando di vedere lui, il fratello, che stava in difficoltà, quindi l'ho agevolato molto. E lui indirettamente ha percepito che era cambiato molto il nostro rapporto e lui ha detto che, poiché sta facendo la scalata a presidenza di una situazione nel posto, ha detto quel testamento: voglio creare un rapporto con gli altri così come l'ho creato con te. A dire la verità, io ho fatto un sorrisetto, ma internamente non gliel'ho fatto capire. Diciamo che gli volevo quasi dire: guarda, io il rapporto l'ho creato io con te in questo modo, sapendo, conoscendo i miei limiti, conoscendo i tuoi, ho cercato di trovare ciò che unisce, non ciò che divide. E quindi mi è piaciuto questo suo modo di inquadrare il nostro rapporto, perché ha capito che c'è un'energia diversa e capisce che nel suo piccolo vorrebbe attuare rapporti di questo tizio, di questo tipo. Io più di una volta abbiamo fatto discorsi di tipo spirituale, perché lui è legato al cattolicesimo formale, e gli facevo vedere i limiti della formalità. Ma lui, cioè, mi ha sempre detto: io la penso così e non cambio, ma io non lo voglio cambiare per niente. Sì. Però sono cambiati i nostri rapporti, quindi la cosa importante è questa, che lui vuol creare anche con gli altri, con tutte le persone con cui avrà a che fare, questo rapporto com'è tra di noi. Io non è che mi sono inorgoglito, nel senso che pure io sto cercando ultimamente, da quando ho avuto problematiche e tu sai quali, di vedere la sofferenza dell'altro, di medesimarsi, anche se purtroppo sono ancora nella personalità e quindi come tale ho i miei momenti dimostrativi di reazione, oppure momenti di sofferenza enorme. Però diciamo che da parte mia non muovo più energie ostative, vado a trovare soltanto concetti che possono unire. Che poi c'è sempre il mio karma che devo superare, e quindi si muove sempre una situazione che mi mette alla prova, va bene così, vuol dire che devo sperimentare fino in fondo, mi sta bene così. E la sofferenza che vedo, che sento, che mi viene dagli altri, molte volte mi fa sentire male perché vorrei essere aperto, vorrei che l'altro capisse i nostri problemi contestuali che teniamo un po' tutti quanti, sia amici, sia persone così che fanno parte di un certo cordato, eccetera. Però mi rendo conto che è molto difficoltoso anche per persone che masticano gli stessi concetti trovarsi in sintonia. Ma questo è il nostro karma, quindi come tale lo possiamo gestire con il servizio all'umanità. Questo volevo dire. Grazie.
Grazie Alfonso. E sì, mi viene da dire, proprio per essere in argomento e stare in argomento sui cicli, che affinando il nostro ascolto dovremmo riuscire a percepire sia il nostro ciclo. L'anima ha un ciclo appunto di 14 giorni, 14-15 giorni. E lo vediamo, avrete letto, no, durante la settimana questa lezione, appunto, nella complessività del ciclo lunare, quindi dei 28 giorni, 28, 30 giorni è il mese lunare, 28 giorni il ciclo. E c'è un giorno e qualche cosa di differenza a secondo del computo, ma quello che ci interessa è comprendere che c'è un ciclo per tutti. E anche l'anima ha un suo ciclo qualitativo. Quei 14-15 giorni in cui è in espansione e quelli in cui è altrettanti, in cui è in ricezione. Ma non solo l'anima ha questi due cicli, stiamo parlando dell'anima incarnata. Ed è per questo che l'anima spirituale, cioè l'anima adombrante a livello buddico, si adatta a questi cicli che sono il ciclo lunare, intendo, nelle sue due fasi, quella di appunto che va verso il plenilunio e quella che ritorna al novilunio, iniziando il ciclo il novilunio. L'intero ciclo, perché è un ciclo molto conosciuto ed è il ciclo lunare legato alla manifestazione delle forme, quindi della materia. Ed è proprio per questo motivo che l'anima spirituale adatta il proprio ciclo, il proprio adombramento. Proprio in questo ciclo lunare, in modo che noi, personalità o anime incarnate, possiamo sincronizzarci meglio, perché è un ciclo conosciuto all'umanità, è un ciclo che viene utilizzato tantissimo, spesso, pensiamo anche solo all'agricoltura. A tutto il ciclo, diciamo, della ricezione ed emissione, che vuol dire il momento in cui il seme viene ricevuto entro la terra, e poi il momento della gestazione, poi quello della espressione, manifestazione, quando quel virgulto riesce a perforare la crosta e uscire alla luce. Dunque, il germoglio. Dunque, più o meno è questo ciclo, lo stesso ciclo che noi seguiamo. Ecco perché è importante sincronizzarsi con questo ciclo. E tutte le nostre attività, in definitiva, sono fatte all'interno di questo ciclo lunare. Perché ovviamente è il ciclo più breve, perché quello solare è quello dell'anno. E quindi in realtà il mese, più che dal sole, è scandito dalla luna. Infatti, Il calendario ottimale sarebbe quello delle 13 lune. Ma questo è un altro discorso. Il riferimento ai cicli è utile anche per guardarci dentro, per osservarci. Noi stessi e gli altri. Per cui, se stiamo in osservazione e se possiamo inserire le attività umane sempre all'interno di questo ciclo lunare, con i suoi due cicli superiore e inferiore, possiamo anche percepire lo stato d'essere di una persona. Così come possiamo percepire gli umori in un ciclo ricettivo piuttosto che in quello espansivo o di precipitazione. Ecco allora un elemento in più per il lavoro che noi abbiamo su noi stessi, quindi sui nostri deva e sui deva degli altri, perché attraverso i deva noi raggiungiamo le coscienze. E quindi aggiungere questo elemento di percezione di quale ciclo è l'altra persona. Le donne hanno, no? Voi lo sapete, no? C'è il ciclo delle mestruazioni che segue il ciclo lunare, per cui si cambia anche l'umore, no? Quando è il momento, lo sappiamo. Ma non solo alla femmina succede questo. Per cui se noi poniamo attenzione, diveniamo attenti anche sempre più a questa questione dei cicli, queste fasi ci aiuterà molto nella comprensione dei momenti, anche per svolgere determinate attività. Dunque, il discorso dei cicli è molto complesso e nell'antichità era tenuto molto in considerazione. Era legato ai segni, appunto, delle costellazioni, ma non si faceva niente senza consultare gli eventi, diciamo, gli aruspici, no? Quindi quelli che erano i segni e che erano proprio legati sia al segno zodiacale sia al momento e quindi anche al ciclo lunare. Bene, detto questo, allora dopo
Posso aggiungere una
Alfonso.
cosa?
Sì, Alfonso, caro.
Proprio richiamandomi ai concetti del ciclo dell'antichità, io faccio biodinamica e la biodinamica tiene conto proprio delle costellazioni, non della Luna. Cioè noi coltiviamo il terreno dividendo il mese in due momenti di ciclo, il ciclo ascendente e il ciclo discendente. E segue la linfa, cioè molte attività legate, non so, al taglio di una pianta o al trapianto, sono legate alla linfa, se va verso l'alto o verso il basso. Quindi ci sono questi concetti biodinamici che aiutano molto sia nella trapianto, sia nel voler come dire, tagliare o innestare, per meglio seguire la linfa. Molto interessante questa questione. E durante il ciclo, per esempio, noi siamo nel ciclo ascendente, allora si possono piantare tutte le verdure, cioè poi anche durante questo ciclo ci stanno dei giorni che si piantano le verdure che danno fiore, dei giorni che si danno piantano verdure che danno frutta, nei giorni in cui si danno verdure che danno sotto il bulbo. Quindi è interessantissimo, quindi è molto attuale il concetto. Questo volevo tenere conto.
Bene, bene, bene. Beh, è chiaro che l'unica cosa che non ho capito è quando hai detto che non era legato alla Luna, o ho capito male io, perché è legato alla Luna, no?
Noi, il nostro
Chiaramente.
ciclo, no, la biodinamica non è legata alla Luna, ma è legata alle varie costellazioni, sia quando si presentano in un certo modo. Quindi non è più luna calante e luna discendente, non so, cicala discende, ti ricordi il concetto, no? Perché la maggioranza è sempre legata a questo concetto della luna. Invece no, non c'entra niente questa ascendente e discendente con il calante cicale e discendente, non c'entra niente. Hai capito? Sono due cose diverse.
Vabbè, ok, cioè secondo me c'entra ma fa niente.
No, voglio dire, tu hai detto che nell'antichità era tenuto in considerazione non tanto la luna ma le costellazioni.
Quindi, no, erano tenute tutte e due, ovviamente, no?
E la biodinamica segue, più che altro segue le costellazioni.
Sì, solo che sul pianeta l'influenza lunare è molto forte nonostante la Luna non abbia più atmosfera e quindi non abbia più anima. Ciò nonostante, l'influenza lunare è fortissima per il fatto che la Luna è sempre stata e alcuni elementali della Luna, proprio i Deva, che sono detti i pitri lunari, sono quelli che costruiscono i corpi degli esseri umani. E dunque questa influenza della Luna sul nostro pianeta e sull'umanità soprattutto è sempre stata forte. E tuttora la forma pensiero, pur non essendo più la Luna, essendo solo un guscio e quindi non avendo più anima, la forma pensiero che grava ancora sull'umanità è così forte da far verificare ancora, ad esempio,
le maree, cioè,
le maree, no? Il fenomeno delle maree.
Ma questo sia chiaro, che la biodinamica segue l'insegnamento di Steiner. Non so se mi spiego, eh?
Sì, sì, ma Rudolf Steiner conosceva molto bene i cicli lunari, voglio dire, no? Va bene, comunque, ok, va bene.
No, ma mi piace 5 minuti di tempo e ti faccio vedere come funziona più approfonditamente, se interessa per gli altri.
Va bene, va bene. Allora, dopo Alfonso abbiamo Enrico, credo, eh? Vabbè, adesso abbiamo Anna. Anna, allora, puoi intervenire tu, grazie.
No, se non ti dispiace, io non ho seguito dall'inizio, quindi preferirei ascoltare per il momento.
Va bene, allora dopo abbiamo Enrico. Vai, Enrico.
Sì, eccomi. Ciao, buonasera a tutti. Allora, per me è stata intensa di lavoro, dove poi ho anche avuto modo, insomma, di mettermi alla prova in un paio di situazioni. Allora, mi è piaciuta molto la lezione dell'altra volta, vi ringrazio tutti, e poi anche la mail che hai mandato con quel pensiero del giorno, che poi avevo letto già e tu ce l'hai anche mandato per email, sulla costruzione delle forme, tutto quel passaggio. E quindi sono rimasto parecchio in attenzione anche di quella che è appunto la precipitazione della forma e anche l'abbandono di essa, caricandolo pur sempre del proprio energia emotiva, ma non trattenendola. Questo è estremamente interessante nell'aspetto del sottile e nell'aspetto appunto anche del servizio. Quindi sì, su questo sicuramente è un argomento che poi è correlato anche alla lezione che andiamo ad approfondire oggi sugli interludi, quindi sulla precipitazione della forma, che sicuramente avviene poi. Io devo impratichirmi un po' di più. Ammetto che non sono molto disciplinato nel trascrivere i diversi pensieri a fine giornata per poi utilizzarli nella precipitazione. Tendo a fare una sintesi, o anche insomma ad essere più attratto dalla ricezione che dalla precipitazione, quindi c'è sempre una parte un po' dell'ego che trattiene. E quindi sì, voglio mettermi più al lavoro su questo, poi se c'è qualche consiglio pratico in più sulla lezione di oggi sono contento, quindi intanto grazie a tutti.
Va bene, caro, va bene. E il consiglio pratico è quello di esercitare, è quello di esercitarsi negli esercizi. Questo è il consiglio più pratico che c'è, di mantenere un ritmo. Quindi cercare di non zoppicare, no? Quindi di mantenersi in questo equilibrio tra lo studio, la sperimentazione, perché è quello che ci fa crescere. Lorena, prima.
Sì, sono qua. Sì, questa settimana per me è stata una settimana in cui, diciamo, da quando ci siamo lasciati, il mio lavoro è stato proprio sul corpo fisico, e anche per contingenti, insomma, queste cose familiari in cui mi sono trovata, e quindi tutte le mie osservazioni, sperimentazioni sono state su questo Deva. E rileggendo la lezione di Anima, la quarta, così le mie riflessioni sono state su questo, per esempio, questo corpo fisico, questo Deva di apparenza che vive della luce riflessa degli altri. E io avevo questo appunto, che mi ero presa, credo, ancora la volta precedente. E allora questo vivere di luce riflessa degli altri corpi devici, veramente mi sono chiesta quale luce proiettiamo, cioè che cosa sto proiettando, che gli altri vedono, poiché comunque sto proiettando un'apparenza fenomenica. E il mio lavoro della settimana è stato cercare di manipolare questa energia proprio per rendermi ben conto di che cosa stavo proiettando nel mondo, di che cosa gli altri vedessero di me. E devo anche dire che non è stato sempre poi così entusiasmante, diciamo. Quindi c'è ancora da fare. Inoltre, poi riallacciandomi alla lezione che andremo a svolgere stasera, mi ha molto colpito la frase sempre che non possiamo padroneggiare la forma e quindi creare delle forme fin tanto se queste non sono allineate con il nostro progetto dell'incarnazione. E quindi riguardo a questa frase mi sono venuti un sacco di pensieri, di osservazioni che poi mi sono trascritte sul lavoro degli archetipi. E sul lavoro degli archetipi, ma la corrispondenza che questi avessero poi con lo studio che comunque io porto avanti parallelamente a questo lavoro, che è lo studio dei tarocchi, e quindi proprio l'enorme corrispondenza che ho visto, le similitudini tra i quattro Deva, mentale, emotivo, eterico e fisico, e i quattro semi degli arcani minori e come essi non potessero procedere da soli se non legati agli archetipi dei maggiori. Quindi c'è stata un sacco di comprensioni su questo, ecco.
Grazie cara, è interessante anche questo appunto lavoro che io immaginavo tu stessi facendo sui tarocchi, proprio perché so del tuo interesse, e se lavorando con i tarocchi si lavora sugli archetipi, come bene hai detto, e come il fulcro, il centro di tutto questo, il fuoco di tutto questo lavoro, è anche quello che poi i tarocchi, gli arcani maggiori e minori rappresentano e raffigurano, si svolge appunto su questo fuoco centro della qualità. E in questo senso io vi esorto a concentrare gli sforzi. Cioè, invece che pensare al forme, noi sappiamo che sono forme di relazione, no? Quindi per le nostre attività di relazione in tutti i campi. Concentriamoci, ad esempio, questa settimana e poi prendendo forza dalla sperimentazione, poter continuare a esercitarci principalmente sulla qualità che vogliamo manifestare. Questa settimana, adesso da domani in avanti, fino a fine settimana, ecco, scegliamo una qualità che sarà la qualità di base delle nostre azioni, cioè di come noi ci presentiamo e ci relazioniamo con gli altri. Una qualità di fondo che poi andrà a colorare le varie attività, ma mantenendo coscientemente, consapevolmente, una scelta, prescelta qualità di fondo. Ognuno di noi ne sceglierà una. E qui, Lorena, gli arcani maggiori e minori ci vengono incontro, perché ognuna di quelle lame dei tarocchi esprime una nota e quindi una qualità tonale. E proprio attraverso quella raffigurazione, no? Quell'allegoria del tarocco, viene portata l'attenzione, focalizzata l'attenzione sulla qualità, su una determinata qualità. Questo è molto interessante, perché concentrandoci su una qualità e cercando di mantenerla in sottofondo, noi andiamo a colorare tutta la nostra manifestazione durante la settimana. E potremo osservare se riusciamo a non solo mantenere dentro di noi, ma a diffondere, irradiare quella qualità di fondo nell'ambiente. Mi sembra interessante come esercizio, come lavoro su di sé. E sceglierne una e portarla avanti per una settimana. Ad esempio, l'ascolto? La qualità dell'ascolto? Che qualità di ascolto? Una qualità di ascolto accogliente? E così via. La qualità del vedere la bellezza? Ecco, sono solo due esempi. Ma ognuno può trovare quello che è più stimolante per sé e per l'addestramento dei propri deva. Quindi concentrarci sulla qualità da diffondere nell'ambiente. Il resto viene da sé. Se manterremo quella qualità di fondo, sarà interessante anche per noi vedere come le varie attività ne vengono qualificate, colorate. Ok? Quindi facciamo questo, iniziamo questa sperimentazione sulle qualità. Perché è importante per poter addestrare i nostri deva e poi perché già noi viviamo e dobbiamo percepire sempre di più le qualità energetiche che vengono diffuse attraverso i segni zodiacali. Quindi vi è sempre una qualità che, come dire, satura l'aria, satura l'ambiente, satura l'atmosfera, che è la qualità del segno. Se noi poi abbiniamo quella qualità, la qualità dei nostri raggi, noi possiamo consapevolmente andarci a focalizzare su una qualità da esprimere. Quindi lavoriamo sempre di più. Piuttosto che su forme definite, non siamo ancora in grado di riuscire a definire forme, concentriamoci maggiormente sull'esprimere una appropriata qualità che viene scelta da noi in modo consapevole. Allora, siete d'accordo di sperimentare questo? Credo che siate d'accordo tutti quanti, ma farlo. Quindi poniamoci una qualità e quella qualità la manteniamo per tutta la settimana e vediamo le difficoltà che ci sono e anche i risultati di come quella nostra qualità riesce a colorare l'ambiente e quindi riesce a influire anche sulle nostre relazioni e sugli altri. Va bene? Allora,
Va benissimo
Luigina.
e ti ringrazio.
Ok, Luigina, cara.
Allora, nel lavoro di osservazione del funzionamento dei DEVA, questa settimana ho vissuto un po' l'aspetto ombra rispetto alla settimana scorsa, che era stata una settimana molto più di luce, e ho dovuto fare conti molto con l'aspetto positivo e fare conti con la forza di questo aspetto positivo. Per me poi in campo emotivo, che so che ho c'è una situazione molto, molto grossa a quel livello. E in certe situazioni, appunto, i DEVA, in certe situazioni, in certe relazioni, in certi momenti, mi hanno fatto un po' perdere l'allineamento, pur mantenendo il proposito e la direzione a livello mentale. Io sentivo dentro di me un baccano, un casino, una confusione, come se avessi una rissa a livello nel corpo emotivo, ma proprio sentivo le baruffe. E quindi questo naturalmente ha reso molto più lento e molto più ha ostacolato il lavoro di trasmutazione delle forme, no? Cioè, e che richiedeva di starci sopra, di rifletterci, di calmarmi. Quindi non è stata una cosa molto, molto immediata. E questo mi ha portato, no, a riflettere sul fatto che alla fine il focus è ancora una volta la trasmutazione di sé. Trasmutare le forme vuol dire prima trasmutare se stessi. Solo nel momento in cui trasmuti te stesso puoi acquisire quello sguardo libero dagli attaccamenti, dai desideri, e che ti può fare entrare in contatto con il piano, con il proposito divino. E l'altra cosa di cui mi sono resa conto proprio in questa esperienza è che la creazione di una nuova forma, che richiede di lasciare andare senza aspettative, senza nessuna, è sempre anche un'esperienza di morte della personalità, finché questa appunto non sarà totalmente. Ecco, è lì che per me ancora sento un po' che entro un po' in cortocircuito, no? Perché non mi è così automatico ancora. Questa disidentificazione totale, e sento che ogni volta devo sperimentare un po' una piccola morte. Non so se sono riuscita a spiegarmi.
Sì, sei riuscita a spiegarti. Beh, è chiaro che, diciamo, il metodo che veniva utilizzato anche nel passato era proprio quello addirittura quello di uccidere, si usava proprio questo termine, uccidere la personalità. Oggi noi utilizziamo un altro termine, un altro metodo, che è quello di trasmutare. Ma tutto questo, cioè la trasmutazione applicandoci con l'osservazione, il distacco, tutti questi esercizi che stiamo cercando di applicare, avviene man mano che noi ci concentriamo sul servizio. Ad esempio, quello che ho appena detto poco fa, concentriamoci sul diffondere, emanare, irradiare una qualità nelle nostre relazioni, quindi nelle nostre attività, è fare servizio, perché vuol dire dirigere i nostri deva attraverso quella qualità. Tra l'altro, ai deva piace molto che la coscienza colori lo spazio attraverso una qualità. Primo perché è proprio connaturato alla coscienza, che si occupa di significati e quindi di qualità. La qualità infonde un significato ad un evento, a un ambiente. Secondo perché lascia i deva liberi di costruire le forme, liberi senza che noi coscienza andiamo a creare già una struttura di quella forma. E più il Deva è libero di costruire la forma in base alla qualità suggerita dalla coscienza, più svolge al meglio il proprio lavoro. Questo è un piccolo segreto che mano a mano noi andiamo a imparare e che ci è stato svelato. Quindi, quando non siamo contenti di un effetto, perché quella forma non risponde a una nostra volontà, o comunque, anche se fosse una piccola volontà della persona, siccome il Deva non ha coscienza e quindi non riesce a concentrarsi sulla qualità, non sa nemmeno che cosa significa, perché il Deva lavora con le geometrie, sia che sia il Deva mentale, sia che sia quello emotivo, sia quello eterico. Mentre invece è molto ricettivo del colore, cioè del fuoco, cioè della qualità che la coscienza emana, irradia. Dunque questo lavoro sulle qualità è molto importante proprio per agevolare il lavoro della trasmutazione delle forme. Ma questo lavoro sulla qualità è servizio, è il servizio principale che noi possiamo offrire all'umanità. Perché ci concentriamo sull'aspetto anima. Ricordavo l'altra volta che nell'insegnamento del tibetano i tre aspetti, monade, anima e persona, vengono resi con i termini vita, qualità, apparenza. Vita riferito alla monade, qualità riferito all'anima, e apparenza riferito alla personalità. Quindi, come vedete, è proprio la qualità che è l'attività dell'anima e quindi l'attività predominante dell'anima incarnata ed è attraverso l'espressione delle qualità che possiamo modificare l'ambiente e quindi le forme e quindi Deva. Allora, più ci concentriamo su questo aspetto, più ci liberiamo dalla costruzione formale e permettiamo ai nostri Deva di dedicarvici in modo più creativo, cioè più libero. Molto spesso la forma non funziona bene perché noi, coscienze, abbiamo voluto prendere il posto dei nostri Deva nel preordinare una certa forma secondo i nostri schemi coscienziali, non quelli mentali. Invece dobbiamo addestrarci ad utilizzare lo strumento principe che abbiamo, che è proprio quello del determinare una qualità, cioè un fuoco, un colore. Cercate di comprendere sempre di più che qualità, fuoco e colore sono sinonimi. Colorare un ambiente significa diffondere una qualità e che questo è ciò che determina poi, quando noi abbiamo colorato un ambiente, tutte le attività che vengono svolte all'interno di quell'ambiente. Se noi predisponiamo uno spazio, infatti, gli orientali che queste cose le hanno conosciute, diciamo, e le hanno praticate molto e anche meglio di noi occidentali, cosa fanno quando preparano un ambiente? Lo purificano con gli incensi, quindi espandono questi profumi e si purifica a livello sottile e questo non significa dare una determinata qualità energetica a quell'ambiente, ma certo che significa questo. Dunque, occupiamoci sempre di più della qualità che vogliamo dare, che vogliamo esprimere, che vogliamo che gli altri percepiscano di noi e avremo dei risultati migliori rispetto alle forme di relazione costruite. A dopo, quindi dopo Luigina, abbiamo Tatiana.
Sì, eccomi. Ecco, riguardo alla lezione di oggi, volevo dire che anche se frequento le lezioni da tanto tempo, per quello che riguarda il ciclo maggiore e quello minore, parliamo di quello lunare, sono ancora molto indietro. Quindi da più di un anno mi sono dedicata alla cerimonia della vita, che mi sembra, a mio avviso, produca i suoi risultati, nel senso che i Deva mi sembrano acquietati. E visto che alla fine della cerimonia della vita lascio libere di fluire le energie prodotte nella legge e nell'ordine divino, quindi non mi appartengono, penso che ciò influisca parecchio sui Deva e si stanno, per così dire, riordinando da soli, ecco. Questa è la mia idea e quello che sto provando in questo momento. Mi è molto difficile però entrare nel ciclo lunare, quindi tuttora faccio molta fatica anche a prendere nota dei vari arrivi come segnali, quindi sono, come si può dire, a disposizione a ricevere qualcosa che mi arriva in qualche modo senza doverlo scrivere, senza cercare per forza un simbolo, perché mi costerebbe troppa energia e perderei l'equilibrio acquisito. Ecco, grazie.
Sì, grazie cara. Anche riguardo questo, ovviamente ogni personalità ha delle sue caratteristiche, per cui è più predisposta per un tipo di lavoro piuttosto che un altro. Ora noi cerchiamo di, attraverso l'insegnamento di settimo raggio, di istruire attraverso esercizi che sono per certi versi preparatori, preparatori per acquisizioni superiori e per altri versi appunto didattici e quindi servono proprio per addestrare la nostra personalità e porla in una disciplina. Credo che sia abbastanza ovvio e chiaro a tutti che superata una fase iniziale di sperimentazione di disciplina, poi l'aspetto creativo prevalga. Una volta che i nostri Deva sono sintonizzati su questo ciclo, su questi cicli, su queste fasi, poi, come tutte le cose, la tecnica può essere superata e iniziare una fase creativa molto più efficace. Ciò non toglie che l'addestramento in questa disciplina, in questa sperimentazione di esercizi, sia molto utile proprio per addestrare i Deva. Non so se sono riuscito a spiegarmi. Quindi rispettare i cicli, cercare di ottenere o di trasformare quella che è la ricezione in un simbolo per dargli forma. Sappiamo che il simbolo è il linguaggio dell'anima. È utile, è molto utile, proprio per disciplinare i nostri Deva. Ma può succedere che per alcuni di noi, siccome il livello evolutivo nessuno lo può, come dire, certificare, dunque questa forma di esercizi può essere riduttiva per alcuni, ma qui sto parlando di anime che hanno già lavorato sulla loro personalità e quindi sono pronte per potersi, per divenire più libere nella propria creatività. Libere intendo libere da questi aspetti formali, perché anche questo della disciplina, rispettare i cicli del creare del mano a mano è un aspetto formale, chiaro, no? Dunque, ognuno deve riuscire a regolarsi a modo proprio sapendo che esercitarsi ed esercitare i propri deva in questa disciplina è utile. Io stesso mi sono esercitato molto gli anni passati e poi a un certo punto sono arrivato a percepire queste fasi e questi cicli in modo naturale. E anche la meditazione, a secondo del servizio che devo rendere, ovviamente l'ho resa più duttile, nel senso che posso meditare mentre svolgo un'attività, perché dipende molto dalla concentrazione, dalla focalizzazione e non tanto dal tempo che dedichiamo. Ma siccome dobbiamo imparare tutto questo, è bene per un certo periodo attenersi scrupolosamente agli esercizi. E poi quando si diventa e si avvicini alla terza iniziazione, voi comprendete che non sono più importanti le forme, no? Perché si arriva appunto a poter esprimere quella qualità di cui sto parlando da tempo in un modo spontaneo. Dunque, grazie Tatiana, grazie. Sforziamoci sempre un po', perché un po' di sforzo ci vuole per i deva, altrimenti sul fatto di essere, che ognuno di noi ha la propria modalità, eccetera, può diventare anche un alibi per i deva, intendo, per non esercitarsi e non allinearsi. E dunque dobbiamo sempre dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte.
Posso aggiungere qualcosa? Proprio a proposito di questo discorso che facevi con Tatiana, io nel mio concetto di disciplina non ho mai abbandonato i cicli. Anzi, più vado avanti, più mi rendo conto che il concetto di creazione di forme per il nuovo verare dell'acquario nasce proprio da questi frammenti divini che noi possiamo portare qui nel tridimensionale. Quindi cioè, io vedo come una tecnica letteralmente di creativa, non di forme, ma di portare il cielo in terra. Quindi non la vedo più come disciplina, ma come un servizio che possiamo fare all'umanità. Quindi non cioè, vedo questa situazione come un pilastro dell'insegnamento. Quindi insomma, almeno io non l'abbandonerò mai, perché tutti insieme, sia il Selassie e l'Aum, sia ai comandi ai dei e ai Deva, sono le tre tecniche che io mi sono appropriato e che, secondo il mio punto di vista, danno dei grossi risultati.
Sì, ma certamente, anzi, io stavo dicendo proprio questo.
Io
E la... Sì,
sono
dimmi.
perfettamente d'accordo con voi, scusate se intervengo così, solo che io partecipo anche a un altro gruppo. Quindi per dare un colpo, come dicevi prima, Edoardo, a destra e manca, devo equilibrare le due cose. Quindi posso prendere da questo insegnamento tutto ciò che non mi sbilancia. Ovviamente credo nel ciclo lunare, lo comprendo e credo che sia validissimo, non ho mai negato ciò. Solo che devo fronteggiare i due aspetti. Tanto è vero che a maggio non riesco a venire a Salerno, appunto perché devo andare al nostro centro nazionale per accompagnare anche una persona. Quindi sono sempre in mezzo, visto che non riesco a rinunciare a nessuna delle due vie, delle due strade formali, per così dire, perché poi la via è una. Spero di essermi spiegata meglio, ecco.
Sì, no, ma ti eri spiegata bene anche prima, avevo compreso, è chiaro che ti trovi in questo, no? Va bene, dunque, il senso di quello che ho detto è che pur praticando una disciplina e inizialmente bisogna praticarla, altrimenti non si riesce a coordinare i deva, poi bisogna che questi nostri deva li rendiamo duttili e la coscienza deve essere flessibile. Nel senso che questa forma, ad esempio, a un certo punto, sviluppando la capacità di sintesi, è chiaro che alcuni aspetti di questa creatività possono essere fatti in un attimo e altri richiedono invece tempo, fasi, cicli. Siccome l'argomento è complesso, diciamo che è buona norma che noi ci atteniamo a queste istruzioni. Voglio dire che man mano che Noi come coscienza incarnata sintonizziamo il cuore, allineiamo i nostri deva. La stessa cerimonia della vita, che fa parte proprio del cuore di questo ciclo di lezioni, assume un significato sempre più profondo, pregnante. E allora, quell'invocare la coscienza cristica attraverso il corpo di Cristo, comprendete che, visto da una determinata prospettiva, è proprio, cioè ha proprio il significato di farci divenire canali, ogni unità di coscienza, ogni discepolo, ogni aspirante, che rende la propria coscienza e il proprio corpo un canale per questa cerimonia, fa sì che quella qualità del Cristo possa discendere e qualificare la terra. Ecco che allora tutto prende una certa sostanza, ma dipende sempre dal livello coscienziale. Per cui ognuno, così come vive la sperimentazione in un certo modo, vivrà anche questa cerimonia per il proprio livello coscienziale. Inutile dire di più. Allora, dopo Tatiana, Vanessa.
Innanzitutto volevo ringraziare perché tutto quello che è stato detto fino a questo momento mi ha aiutata a focalizzare ancora meglio quello che è stato l'addestramento della settimana. Io questa settimana ho indirizzato la mia volontà per restare fermamente ancorata a un proposito. Questo mi è costato, è stato uno sforzo di volontà rimanere attaccata a questo proposito perché la situazione è difficile. E ho capito, e ho compreso, ho veramente preso coscienza di alcune cose. La prima cosa è che questo sforzo di volontà mi ha permesso di scavalcare quasi completamente quelle che sono le tendenze della mia personalità, quindi a mantenere veramente il termine giusto è proprio bypassare, come se fossi riuscita a fare un salto e quindi non farmi più non essere più coinvolta dal piano emotivo. Questo mi ha permesso di prendere coscienza del termine annebbiamento. Nel senso che ho visto proprio le persone intorno a me che erano completamente annebbiate da questa confusione emotiva che proveniva da una persona del gruppo. Quindi, per tutta la settimana, visto che il problema è un problema in corso, ho cercato di restare il più possibile agganciata al proposito che ci unisce, che unisce il gruppo di questo gruppo di cui faccio parte. Mi ho avuto anche un'intuizione su questo, ovvero il mio sforzo ha fatto in un certo senso da magnete verso una parte delle persone interessate e contemporaneamente questo unirsi fermamente attorno a questo, al proposito, ha fatto sì che la velocità con cui io riuscissi a bypassare le mie emozioni fosse maggiore. Ecco, quindi ecco, molto interessante. Quindi una situazione complicata, però mi sta dando delle comprensioni. Grazie.
Sì, cara, sì. Beh, comprendo bene che sia stato importante, no, per te quello che è successo, perché è come incominciare a mettere questi vari tasselli del puzzle e cominciare a metterli al loro posto. E quando si incominciano a mettere al loro posto e si incomincia a intravedere il disegno, e allora tutto appare più chiaro e si prende anche forza. Forza, è come quando noi riusciamo, no, a scorgere qual è il progetto, il proposito, no? Attraverso la rivelazione del disegno. Quindi quando incominciamo a intuire qual è il disegno, ah, beh, certo, ci dà una certa carica. E comprendiamo anche che quel disegno funzionerà sempre di più, mano a mano che noi andiamo ad sistemare i vari frammenti del puzzle al loro posto. E anche qui è tutta una questione di ordine, ma è un ordine armonico che non può essere imposto, è un ordine armonico musicale. Quindi quest'ordine, mano a mano lo si scopre e viene creato man mano che suoniamo il nostro strumento, che impariamo a suonarlo e che queste note trovano il loro posto negli accordi, quindi nell'armonia e poi nella melodia. Prima nell'armonia, quindi dobbiamo trovare l'accordo, conoscere la nostra nota, focalizzarci su il posto, il ritmo, la pausa che questa nostra nota deve assumere nel contesto. Quindi vedete, è un lavoro da musicisti e da matematici al tempo stesso. E in tutto questo, per poterlo svolgere proficuamente, dobbiamo utilizzare, e qui vorrei che poneste attenzione, quella squadra e quel compasso che però non sono strumenti della mente, ma sono strumenti del costruttore. E siccome il costruttore, per antonomasia, è il cuore, la squadra e il compasso devono essere utilizzati dal cuore, non dalla mente come erroneamente si crede. Ed è proprio utilizzando squadra e compasso, che vuol dire personalità e creatività dell'anima, che si incendia lo spazio, come viene detto, col fuoco e si crea il giusto colore. Insisto su questi termini, perché devono entrare nel nostro immaginario. Fuoco, saturare lo spazio con il fuoco e quindi fare scaturire un determinato colore. Perché questo è il lavoro alchemico sottile. Il lavoro è tutto qua, nel riuscire a saturare uno spazio con un certo colore di fuoco. Questa è la vera creatività sottile, quella che fanno i maestri. E noi stiamo imparando questa creatività. Naturalmente loro lo fanno con la volontà di amare, perché è l'unica volontà che esprime il piano divino, la volontà di amare, attraverso l'amore in azione che è l'intuito. Ed è proprio quell'intuizione che viene recepita dal cuore che ci consente di esprimere la qualità cardiaca equivalente e coerente. È tutto qui. In questo modo siamo allineati, i nostri deva costruiscono le forme adeguate, noi percepiamo il piano divino e siamo in grado di portare il cielo in terra. In tutto questo consiste l'allineamento e l'accordatura, cioè l'accordarsi. E nell'accordare le corde del nostro strumento e nel suonare il nostro strumento in accordo con gli altri strumenti, trovando ognuno il proprio timbro, il proprio tono, la propria nota. Quindi è tutto un lavoro di accordatura e di affinare l'udito, che significa affinare l'ascolto per percepire le note degli altri e comprendere quindi come creare giusti accordi. E vedete quindi questi strumenti che anche nell'antichità, questi simboli, la squadra, il compasso, che sono anche simboli delle antiche società esoteriche, no? La massoneria, ma non solo. Sono sempre allusivi ad un lavoro interiore, a un lavoro fatto su di sé. Bene, che questo lavoro interiore, questo entrare in risonanza, questo percepire il codice, che è un codice musicale, fatto di note, di pause, di ritmo, di battute. Ecco, l'augurio è che noi possiamo sempre più entrare in questo grande spartito, in questa grande partitura musicale, e possiamo sempre più comprendere coglierne il significato, le sfumature, il perché. E in tutto questo il comprendere e il percepire il ciclo, quindi la qualità spaziale, ciclica, è molto importante. E direi anche che se man mano riusciamo a improntare la nostra esistenza, le nostre attività quotidiane, su questa impronta, su queste note, su queste risonanze, gran parte di quegli annebbiamenti di cui parlava prima Vanessa si scioglieranno alla luce del sole. Ed è ovvio che quegli annebbiamenti sono principalmente quelli emotivi, perché poi noi, siccome l'emotività è la nostra forza, noi andiamo a colorare lo spazio con quell'emotività del momento. Ma altro è invece colorare lo spazio con la scelta cosciente della nostra forza creativa, quella che in quel momento noi dedichiamo come servizio al piano e all'umanità. Questa è tutt'altra consapevolezza e questa va a costruire tutt'altre forme. Dunque, che dire di più sui cicli, gli interludi, maggiore, minore, quello ricettivo e quello di precipitazione? È tutto scritto qua, è scritto in maniera abbastanza chiara, mi sembra. Dall'alba al mezzodì, nel ciclo giornaliero, siamo in ricezione di quei frammenti divini, dall'anima adombrante, spirituale. E poi dal tramonto alla mezzanotte possiamo precipitarli perché la terra e il terreno è stato reso fertile e quindi può ospitare questi frammenti che noi riusciamo a percepire nelle forme più svariate. Ovviamente nell'addestramento disciplinare noi chiediamo un simbolo, perché il simbolo è la qualità energetica che andrà poi a comandare il Deva per costruire la forma. Quindi il simbolo racchiude in sé il progetto dell'anima e quella qualità che andrà espressa nella forma. Perché tutte le forme devono esprimere delle qualità, eh? Pensate ai vari materiali, ad esempio, al ferro, cioè al metallo, piuttosto che al vetro, piuttosto che alla plastica, piuttosto che al cuoio. Sono tutti materiali che esprimono differenti qualità ed è così che noi li utilizziamo, per le loro differenti qualità, che poi diventano caratteristiche anche. Ma sono principalmente qualità. Il vetro ha quella della trasparenza, quindi esercita e irradia quella qualità. Il ferro ha quella della... i metalli in genere hanno quella della robustezza, ma poi ci sono alcuni metalli che hanno la qualità della leggerezza, come l'alluminio. Altri, quella della conduttività, come il rame, e così via, fino ad arrivare a quelli che sono radioattivi. Vedete, è sempre questione di qualità. Ed è la qualità che va a determinare la quantità, sempre. Quando non si è più succubi della quantità, ci si è liberati dalla sopravvivenza, perché la quantità sta alla sopravvivenza come la qualità sta alla vita. Ricordatevi questa proporzione. E quando noi ci saremo liberati dal sopravvivere, allora potremo dedicarci finalmente al vivere, alla vita una. E solo portando la qualità del progetto divino in manifestazione, noi ci liberiamo dal giogo della sopravvivenza. Io non ho altro da dire. Se ci sono delle domande specifiche, volentieri rispondo. Volete commentare? Avete domande? Se ne avete sono contento, eh? Anche per gli uditori, anche per Benvenuto, se ha domande. Allora, chi stava per parlare?
Sono io, sono Tatiana. Volevo dire che per le meditazioni, quelle che sono indicate alla fine della lezione, io penso che hanno un valore enorme, nel senso che una volta praticate per l'anno, manifestano nel tempo il loro elaborato.
Sì, sì, anzi, hai fatto bene a ricordarmelo, perché perché era una cosa che volevo sottolineare, proprio questa. I vari pensieri seme che vengono proposti sono 12, quindi uno per ogni mese, e chi non ha fatto ancora questo, non ha preso ancora questo ritmo, non si è esercitato questo tipo di meditazione ciclica, ebbene lo esorto veramente a farlo, perché è molto utile, e soprattutto perché in questi 12 pensieri seme, dal primo che il potere di verità è Dio, all'ultimo che il piano divino per l'umanità si manifesta attraverso la divinità di ciascuna unità individuale, cioè ciascuna persona, vi è tutto il percorso che ci porta ad allinearci al piano medesimo. E è tutto il percorso per liberare l'amore. Quindi aprire il cuore e attraverso questo diventare dei costruttori di luce. Se noi li leggiamo già nella loro musicalità, avvertiamo il percorso. Qualcheduno vuole leggere, o anzi, possiamo leggerli iniziando da Alfonso, ognuno ne legge uno. Alfonso, tu leggi il primo e poi via via Anna il secondo e via, ok?
Va bene, il potere di verità è Dio.
Ecco, soffermiamoci alcuni secondi a percepire questa nota. Anna?
L'amore di verità e saggezza.
La luce di verità è ogni uomo, è un Cristo.
La verità vi renderà liberi.
La volontà di sintesi è lo spirito di pace.
La volontà di amore è la causa della pace.
La volontà di bene è l'azione della pace.
La divina motivazione di forza è la vita di Dio.
La saggezza di forza è l'amore di Dio.
Il giusto uso della forza è l'amore dell'umanità, individualmente e collettivamente.
L'amore trascende il conflitto.
Il piano divino per l'umanità si manifesta attraverso la divinità di ciascun individuale.
Bene, ognuno, udendo questi semi, li avrà sentiti risuonare dentro e avrà percepito che questo è un percorso che parte dal potere della verità per finire alla manifestazione personale. Ognuno di noi è chiamato per manifestare questa verità attraverso i vari passaggi. Quindi vi esorto, anche chi l'ha già fatto può riprenderli questi pensieri seme nelle proprie meditazioni, perché è sempre buono, è sempre buono. Va bene, sentite, se ci sono delle domande specifiche magari su alcuni punti io rispondo, altrimenti per me ho terminato, diciamo, questa nostra...
Volevo soltanto dirvi quel fatto della biodinamica a cui avevo accennato prima, se vi interessa.
Va bene, dice.
Quindi vi do il pensiero di Steiner è legato al fatto che le piante vivono tra terra e cosmo, e partecipando delle energie del terreno, quindi questo è ripartito da questo concetto di base, e quindi ha fatto un calendario di tipo astronomico basato sul passaggio della Luna nelle costellazioni. Così la Luna diventa ascendente quando attraversa Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci, Ariete e Toro, e poi diventa discendente quando è in Gemelli, Cancro, Leone, Vergine e Scorpione. Poi, transitando nelle costellazioni di Terra, favorisce le piante da radice, quindi si possono mettere le carote, l'aglio, queste cose qua. Quando passa nella costellazione di Aria, le piante da fiore, carciofi e tutti con tutti i fiori. In quello di Acqua, le piante da foglia, insalate e bietole. e in quelle di fuoco le piante da seme e da frutto, pomodori, frutti. Quindi è la Luna che attraversa queste costellazioni, quindi c'è ascendente e discendente. Noi stiamo in questo periodo, siamo ad aprile, da ieri, dal 12, è iniziato il ciclo discendente e che durerà fino al 26. Quindi dal 27 in poi la Luna sarà in un ciclo ascendente. E discendente e ascendente è legata alla linfa. E quindi, per esempio, quando siamo in Luna, siamo in Luna discendente, allora si può trapiantare, potare, impiantare le talee, lavorare il terreno, concimare, raccogliere radici, bulbi e tuberi. Quando poi andremo nella Luna ascendente, si può innestare, si possono prelevare le marze, cioè per fare gli innesti, si possono raccogliere frutti, semi, fiori e foglie per farli durare nel tempo. Quindi però è sempre la Luna che attraversa le varie costellazioni, ovviamente. Però genericamente la gente vede il calendario e parla di Luna calante e Luna discendente. Ci cala, decresce invece il concetto, cioè ci, quando è la Luna è a forma di C, vuol dire Luna calante, quando è a forma di D è Luna crescente. Quindi c'è questa piccola differenza tra i due. Però è sempre la Luna che determina questi meccanismi.
Senti, sì, è molto interessante questa cosa, sai, ma hai una dispensa, un testo su questo?
Sì, se ti interessa.
Volevo dire ad Alfonso che a me questo discorso interessa tantissimo e volevo chiedergli se mi poteva dare la sua mail e magari potevo scrivergli per avere dei consigli sulla coltivazione delle piante.
Anche semplice, alfonsofontana68@gmail.com.
Ok, grazie.
Alfonso Fontana 68 in numero @gmail.com. Comunque, Alfonso, se c'è un testo, me lo puoi mandare o ce lo puoi mandare? Questo
non c'è dico... un testo che parla delle influenze divine sulla coltivazione, ma è un testo molto ermetico, molto...
Vabbè, ma queste cose che tu hai detto, no, adesso qui...
Queste qua sono state estrapolate, ve le posso dire.
Questa cosa qui che è stata estrapolata, voglio dire, di quando le varie tipologie...
Ce l'hai
in testo, ce lo puoi mandare?
Il testo no, ve lo devo scrivere da che parte, ve lo mando come...
Allora, perché non fai una bella dispensa su questo?
Faccio una dispensa.
Di due o tre pagine, insomma, no? E poi dopo ce la mandi, ok?
Sì.
Bene. Allora, ci sono altre domande? No? Allora, una cosa voglio sapere da Benvenuto. Se voleva dire qualche cosa riguardo questo argomento o qualsiasi altro argomento inerente, insomma, alle elezioni. Benvenuto.
Sì, entrando in seconda battuta in questa conferenza, mi sono perso un po', non ho capito bene alcune cose. Dovrei riascoltare la registrazione, perché per adesso non ho nessuna domanda da fare.
Va bene, allora sapete che io l'indomani vi invio la registrazione che è stata fatta l'anno scorso, dove ci sono tutti i miei commenti tecnici, tutto quanto sulla lezione, e poi il giorno dopo vi invio questa condivisione, la registrazione di questa condivisione, così potete sentirle tutte e due e vi fate un'idea. Va bene, allora chi recita la grande invocazione?
La recito io.
Va bene.
Dal punto di luce, entro la mente di Dio, affresca luce nelle menti degli uomini, scenda luce sulla terra. Dal punto d'amore, entro il cuore di Dio, affresca amore nei cuori degli uomini, possa il Cristo tornare sulla terra. Dal centro, ove il volere di Dio è conosciuto, il proposito guidi i piccoli voleri degli uomini, il proposito che i maestri conoscono e servono. Dal centro, chiamato genere umano, si svolga il piano di amore e di luce e si giri la porta dietro cui il male risiede. Che luce, amore e potere ristabiliscono il piano divino sulla terra.
Bene, grazie a tutti quanti, buonanotte, ci vediamo martedì prossimo.
Buonanotte.
Ciao a tutti.
Grazie.
Ciao, buonanotte.
Buonanotte.